Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo che il Signore attiri verso di Lui i nostri cuori per poter essergli graditi. E non c'è momento migliore nella giornata invocare questa grazia che nell'Eucaristia. Ricordo di quell'evento, la morte e resurrezione di Gesù, nel quale il Padre in Gesù davvero attira tutta la sua creazione a sé. E così, con questa fede, con questa certezza di fede, celebriamo l'Eucaristia per noi, per tutta la Chiesa, ringraziando il Signore, e per tutta l'umanità, invocando quella benedizione che tanto ritroviamo nei Salmi in questi giorni e che è il segno e l'agire di Dio, rappresenta l'agire di Dio che dona la vita a tutta la sua creazione.
Quanto mi hanno perseguitato fin dalla giovinezza, lo dica Israele. Quanto mi hanno perseguitato fin dalla giovinezza, ma su di me non hanno prevalso. Sul mio dorso hanno arato gli aratori, hanno scavato lunghi solchi. Il Signore è giusto, ha spezzato le funi del malvagio, dei malvagi. Si vergognino e volgano le spalle tutti quelli che odiano Sion. Siano come l'erba dei tetti, prima che sia strappata e già secca. Non riempie la mano al mietitore, né il grembo a chi raccoglie covoni. I passanti non possono dire: la benedizione del Signore sia su di voi. Vi benediciamo nel nome del Signore.
Continuando la nostra lettura, meditazione dei canti delle ascensioni, di questa raccolta ampia, sono 15 salmi, lo ricordiamo, e abbiamo incontrato questa settimana, il primo salmo che abbiamo incontrato questa settimana, il salmo 125, che ha subito quell'affermazione: chi confida nel Signore come il monte Sion, non vacilla, rimane in eterno. E c'è da chiedersi, ma il salmista afferma che Sion, la città, il monte Sion, come può affermare il salmista che il monte Sion non vacilla, quando appunto tutta la storia del popolo mostra che ha vacillato e come è stato conquistato dagli stranieri, dai re stranieri, e sottomesso? Come può allora, a che cosa si riferisce? E probabilmente si riferisce al monte Sion, dove è il Tempio, la Gerusalemme, insomma, come è nel piano di Dio, come è nelle promesse di Dio. È un monte che è destinato a non vacillare, a rimanere in eterno. E il versetto secondo si può intendere in due modi: Gerusalemme intorno i monti, e il Signore intorno ad essa, intorno al suo popolo da ora e per sempre. Si può intendere come un paragone: il Signore intorno al suo popolo da ora e per sempre, come i monti sono intorno a Gerusalemme, rimangono. E quindi una parola che promette una stabilità eterna, una perennità, una fedeltà del Signore eterna che non può venire meno. Oppure appunto, se si pensa a Sion, il monte Sion, che visto come è nelle promesse di Dio, ma che ha passato nella storia anche momenti in cui ha vacillato, è stato in mano a stranieri, e allora lo si può intendere anche come la seconda parte, la particella che introduce la seconda parte, quel E, come un'avversativa. In Gerusalemme è intorno ad essi i monti, ma intorno al suo popolo è il Signore per sempre. Non sono i monti che sono capaci di difendere Gerusalemme, come non lo sono stati, ma il Signore è intorno al suo popolo ora e per sempre. E perciò tutto il resto del Salmo mostra appunto che lo scettro degli empi rischia di divenire la sorte anche dei giusti, verso la quale i giusti stendono le mani per compiere l'iniquità, e la situazione, e la descrizione della situazione, del pericolo, e quindi la richiesta che il Signore protegga, sostenga, difenda, sia buono con i buoni e con i retti di cuore, e i malvagi subiscano la loro sorte. Poi l'ultima parola, pace su Israele, è molto bella, non pace sui buoni, su quelli che, ma pace su Israele, su tutto l'Israele. È di nuovo la ripresa delle promesse di Dio, la pace è per tutto il popolo. Poi abbiamo il salmo successivo, il ricordo di quando i prigionieri erano in Babilonia, in esilio, quando il Signore condusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare, in particolare il ricordo del ritorno che riempì la bocca di gioia, di risa, la lingua di canti di gioia, e che contrasta con quanto invece è quello che era la situazione dell'Israele nei 70 anni dell'esilio, nei quali chiedevano gli oppressori, coloro che li avevano conquistati e esiliati, di cantare i cantici di Sion. E il salmista dice: come potrei dimenticare Gerusalemme? Ancora una volta troviamo al centro sempre Gerusalemme, di nuovo, con questa speranza e con questa affermazione di affetto, o comunque di identità del salmista con Gerusalemme, che non può venire meno, una fedeltà promessa. Poi abbiamo il Salmo 127, nel quale abbiamo visto le affermazioni iniziali: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori; se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella. Ma è proprio perché il Signore costruisce la casa che allora ci si deve affaticare, e la fatica non è vana, ed è proprio perché il Signore vigila sulla città che allora la veglia della sentinella non è vana. E viene detto: qual è allora questa fatica non vana? Costruire come il Signore costruisce la città, come custodisce la città, con l'obbedienza alla sua volontà e alla sua Torah, alla sua legge, alla sua parola, la quale è quella che promette l'eredità, che promette la benedizione, e che permette di non vergognarsi, dice l'ultimo versetto, quando il nemico verrà alla porta, e allora si dovrà trattare con i propri nemici. Poi abbiamo il Salmo 128, che abbiamo visto ieri, o ieri l'altro, ieri, comincia con un'affermazione sapienziale: beato chi teme il Signore, cammina nelle sue vie, come la ripresa del Salmo 1, colui che teme il Signore è colui che cammina nelle sue vie. Questo è il modo per temere il Signore, camminare nelle sue vie, nelle vie tracciate dalla legge, che è soprattutto l'insegnamento, e l'insegnamento a Israele, al popolo, di come camminare con il proprio Dio. Questa è la Torah, diviene anche legge, ma è soprattutto insegnamento, il ricordo che a questo è legata tutta la benedizione, e in particolare fino al versetto 4 troviamo la benedizione alla famiglia, alla sposa e ai figli. E mentre dal versetto 5 troviamo invece un riferimento ancora di nuovo a Gerusalemme, a Sion, dal quale da dove procede la benedizione del Signore, perché è lì che abita. E allora come mettere insieme le due cose? Probabilmente nella prima parte la benedizione familiare viene ricordata quella benedizione che ha permesso all'Israele in esilio, senza più il Tempio, di andare avanti, diciamo è stato, o meglio, il segno della continuazione della benedizione a Israele attraverso la benedizione di generazione in generazione. E l'ultima parte è il desiderio, viene espresso il desiderio, la preghiera, perché il Signore possa di nuovo tornare a benedire da Sion, di nuovo al centro Gerusalemme, possa tu vedere il bene di Gerusalemme, possa tu vedere i figli dei tuoi figli, il bene di Gerusalemme per tutta la tua vita, e ancora la frase finale, pace su Israele, la grande pace, ancora di nuovo ripetuta, su Israele. Questa sarà la pace su Israele, quando il Signore finalmente ristabilirà tutte le sue promesse che riguardano Sion, che riguardano Gerusalemme, per il suo popolo e, come abbiamo visto anche in altri salmi, anche per tutta l'umanità, per tutti i popoli. E ora abbiamo il salmo di oggi che vediamo insieme.
A proposito della benedizione, mi ha colpito come finisce il salmo di oggi, perché coloro che hanno oppresso il popolo, che hanno oppresso Sion, eccetera, hanno come punizione estrema che non si possa dire di loro, la benedizione del Signore sia su di voi. Mi sembra che sia appunto la punizione più tremenda di quelli che hanno solcato sulla schiena lunghi solchi. Chi passa non può dire di loro che sono benedetti.
Mi sembra che questo salmo si presenti come diviso in due parti, no? Cioè fino al versetto 4 è un salmo che assomiglia molto a quello che leggiamo dopo la comunione, 117 e 118, perché racconta le aggressioni subite dai nemici e loda il Signore perché appunto i nemici non hanno prevalso. Solo che questo salmo, come noi sappiamo, si conclude con una benedizione, no? Vi benediciamo dalla casa del Signore. Parlo del 118-119. Invece il salmo presente, a partire dal versetto 5, parla dei malvagi, e diventa, in un certo senso, e assume un tono imprecatorio. No, ci si augura tutto il male possibile dei malvagi. E allora viene da chiedersi chi siano quelli che odiano siano. Già Caterina ha detto, ha parlato di oppressori del popolo. Ecco, quindi a me sembra che non sia da escludere che possano essere abitanti di Sion, cioè che non siano per forza le genti, che non siano per forza gli idolatri che vengono da fuori, ma che possano essere anche persone che dovrebbero amare Sion, come si dice altrove, ma che invece odiano Sion. La annotazione, appunto, che faceva Caterina dell'ultimo versetto, no? Sull'ultimo versetto, mi ha fatto pensare questo, che il tono dei versetti precedenti è, come dire, drastico, no? Ci si augura l'estinzione come l'erba, no? L'erba che si secca. E anche questa è una esclusione, quindi fa parte in un certo senso dell'imprecazione, però questo salmo finisce con una benedizione, cioè sono due formule di benedizione quelle che noi leggiamo nel momento in cui concludiamo il salmo, e sono due formule di benedizione consacrate, no? Birkat Adonai Aleichem, Berachnu etchem beshem Adonai, e quindi io penso proprio che ci rimangano nel cuore queste due benedizioni, anche se noi sappiamo che ci sono quelli che odiano, ecco, Sion.
In questo salmo, come nel salmo 124, il salmista chiama testimone Israele con questa frase. Prima, nel 124, se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele. E nel salmo di oggi dice: dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, lo dica Israele. Questo chiamare a testimonianza Israele con questa formula mi fa pensare a una sorta di personificazione di Israele. È come che se la storia avesse in Israele una condensazione, cioè Israele non è quello di oggi, da quello che penso io, ma Israele con tutto il suo deposito di storia che chiama testimonianza, e questa testimonianza sussiste anche se appartiene a storia passata. Sul mio dorso hanno orato gli aratori. Il dorso è anche la figura proprio di una storia passata, ecco, che viene anche da lontano. C'è un richiamo alla schiavitù dell'Egitto, naturalmente agli esili. Ecco, e a me pare molto interessante, perché nella scrittura, quando è che c'è una personificazione? Io perlomeno ho trovato un altro caso, nella Sapienza. Nel libro dei Proverbi, ecco, lo vediamo, la Sapienza ha costruito la sua casa, parla come se fosse persona, ecco, in molti casi posso anche citarli. Io la Sapienza possiedo la prudenza, e comunque vi ricordate. A me sembra molto importante questo, perché è quasi che si prepari il terreno per il quale Israele in qualche modo si fa persona. E molti padri, in particolare Cassiodoro, in questa sul mio dorso hanno orato, hanno tracciato lunghi solchi, richiama la passione del Signore direttamente, la sua propria flagellazione sul dorso, ecco. Io credo che ci sia una pedagogia in questo, ecco, come quando si dice la Chiesa, noi la pensiamo dagli albori, non è che pensiamo la Chiesa solo di oggi. E con questo chiedere la testimonianza di Israele mi pare proprio che è come che il Signore garantisse che lui non dimentica questa storia, è sempre presente ai suoi occhi. e ci sono vie di personificazione nella sapienza in Israele fino pedagogicamente all'incarnazione del Cristo.
Ma ci sono due immagini che mi sembrano contrapposte in questo salmo. L'erba dei tetti, che prima che sia strappata è già secca, perché appunto spunta con le prime piogge, ma poi siccome c'è poca terra, al primo sole viene bruciata, e quindi è un'erba che non porta frutto e che non dà la gioia del raccolto. E invece così a questa immagine mi sembrava contrapposto il versetto terzo, quando dice: sul mio dorso hanno arato gli aratori, hanno scavato lunghi solchi, perché appunto i solchi scavati in profondità permettono al seme di entrare nella terra, di avere radici e quindi di portare frutto. Quasi che i solchi della prova, della persecuzione, della sofferenza siano una caparra del raccolto, della gioia del raccolto. In greco il verbo è l'imperfetto, scavavano, insomma, perché si tratta nella prova, nella sofferenza, nella persecuzione, di saper durare, appunto di offrire il dorso, come dice il terzo canto del servo di Isaia, per permettere appunto al seme di entrare in profondità e quindi di portare frutto. E mi sembrava che il Signore è giusto, si rivela giusto, ha spezzato le funi dei malvagi, e lo dica Israele: il Signore si rivela giusto e vince anche quando bisogna attraversare la prova e la persecuzione. Cioè, mi sembra che sia un po' l'immagine di un popolo o di una chiesa poi che è perseguitata e paziente, e in questo vince.
Io sottolineo solo una parola che mi sembra di grande speranza, anche proprio per il momento che stiamo vivendo, così drammatico, in cui ogni giorno si sentono notizie sempre più gravi in rapporto alla Chiesa, ai cristiani. Questa grande promessa: dalla giovinezza mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. E c'è la promessa di Gesù nel Vangelo, che promette alla professione di Pietro: le porte degli inferi non prevarranno. E questo, così almeno io l'ho sentito, come una grande fiducia, una parola che il Signore ci dona per continuare a invocare, a recitare i salmi con questa fede nella sua vittoria, nella sua giustizia, che è una giustizia che umanamente non si sperimenta, perché poi per Gesù appunto si dice: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, e la sua fecondità dipende proprio dall'essere sepolto, dall'essere inserito nella terra. Però c'è questa grande parola: non prevarranno, che credo dobbiamo dire per noi e anche per tutti quelli che in questo momento sono proprio sotto il peso di questi aratori che scavano lunghi solchi.
Pensavo adesso che questo, dalla mia giovinezza, mi veniva in mente proprio il popolo di Israele, che fin dalla sua fin dalla schiavitù in Egitto, quindi dal suo inizio, insomma dall'inizio della sua storia,
ha portato appunto questi lunghi solchi sul suo dorso, e quindi mi sembrava che questa grande speranza che c'è nel salmista, che guarda indietro, guarda tutta la storia del suo popolo a partire dalle origini, appunto sfociasse in questa in questa grande speranza, insomma, in una speranza che è al di là degli eventi, insomma.
Volevo segnalare l'effetto che ha fatto a me questa categoria dei passanti, che non ho assolutamente una sintesi su questa categoria, ma che percorre tutta la scrittura fino ai piedi della croce di Gesù, e perché poteva dire tante altre cose il Signore, il salmista, per dire che questi empi non possono essere benedetti, ma questo silenzio che non dice, che non benedice, è messo sulle labbra di questi passanti, come investiti dal Signore del compito di, a volte dicono semplicemente quello che si vede, a volte sono mandati, tutti abbiamo credo nelle orecchie, nella liturgia del Venerdì Santo, voi che passate per la via non vedete qual è il dolore come il mio, è una presenza, è una figura su cui non so dir di più, ma che mi colpisce per il suo ruolo quasi profetico in questo momento.
Nel Salmo di ieri c'era, guardavamo l'altra sera, un ribaltamento delle maledizioni della Genesi, cioè la casa, il lavoro viene come fonte di soddisfazione, i figli, il rapporto con la propria donna, e quindi c'è una, è positivo, e anche quello di oggi mi sembra un pochino ripercorre la stessa cosa, cioè fa vedere l'esilio come era all'inizio e come si è alla fine, si è ribaltata la situazione. Quindi sono due salmi, mi sembra, positivi nel loro sviluppo.
Io mi sono chiesto perché il salmista insiste con Israele, lo dica a Israele quanto mi hanno perseguitato fin dalla giovinezza, quanto mi hanno perseguitato, lo dica, che vuol dire lo dica e lo ricordi quanto mi hanno perseguitato. Ma perché questo a un popolo che ha così sofferto e che probabilmente dalla mattina alla sera non faceva che lamentarsi di queste sofferenze, ecco, a cui era sottoposto, perché gli dice, perché insiste nel dire ricordati di quanto mi hanno perseguitato? Io mi sono dato questa risposta: perché a questa sofferenza bisogna dare un senso, bisogna capire che cos'è questa sofferenza. Non è una sofferenza naturale, è una sofferenza legata alla loro elezione, tant'è vero che si rivolge dicendo Israele, che è il nome dell'elezione, è legato all'elezione, ma è quindi lo spiega che è legato all'elezione, ma che è una persecuzione che il Signore ha promesso che passerà, perché questa persecuzione non ha prevalso sull'elezione, non ha prevalso sull'intervento di Dio che spezza la fune dei malvagi. A me sembra molto importante che davanti a ogni dolore uno sappia dare il significato vero di questo dolore.
Questo salmo è un po' al cuore di quelli della salita verso Gerusalemme. Rispetto al Salmo di prima, si sente che in questo momento c'è proprio la riflessione verso un passato doloroso. A me è piaciuto intanto che sia uno a farlo, non sia solo Israele, si dice a Israele, ma è personale questa cosa, cioè la sofferenza è di ciascuno ed è una cosa che uno prova fino in fondo e di cui ha bisogno che il popolo se ne faccia carico, primo il popolo poi il Signore, però ci si sente lì dentro, cioè si soffre come popolo, ma ciascuno, e lui lo dice perché è in prima persona, non dice noi abbiamo sofferto così. E come diceva appunto Sandro, la risposta ci vuole, perché se no non si può accettare questo. E, cioè, anche nei paralleli che ci sono, me ne è piaciuto uno di Giovanni, proprio Giovanni 16, dove Gesù risponde, dice, vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me, sta andando alla crocifissione, dice, nel mondo avrete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Questo è l'unica speranza, non ne possiamo vedere altro.
È un salmo molto forte. Certo, parlare, te parlavate, pensavo, insomma, parlare della sofferenza di altri, sempre un po' imbarazzante, diciamo, per usare un termine non forte, ma insomma, comunque bisogna provarci, perché che forse noi, io dico personalmente, noi come generazione o come non abbiamo provato, non abbiamo attraversato quello che qui si dice, quindi è un po' imbarazzante, almeno per me, io lo sento così, ma comunque per voler dire qualcosa, sì, i primi due versetti sono le affermazioni che il salmista invita Israele a fare, e che riconoscono la sua storia, la sua esperienza. Non va rifiutata, non va rigettata, anche perché non è possibile dimenticare il passato, la propria esperienza, sarebbe un'operazione inutile, depersonalizzante, insomma, sappiamo, e addirittura anche sarebbe disumanizzante, però appunto, e dice molto quanto mi hanno perseguitato fin dalla giovinezza, lo dice in prima persona, ma come dire, lo dica Israele, è l'invito a fare questa, è una confessione. Ricordiamo che sono i salmi delle ascensioni verso Gerusalemme, verso il Tempio, qui siamo già probabilmente giunti al Tempio, e fa parte della confessione, quanto mi hanno perseguitato fin dalla giovinezza. Lo dica Israele, lo confessi, lo riconosca, ecco, fa parte del proprio deposito, anche questo. E quanto mi hanno perseguitato fin dalla giovinezza, però dice in ebraico, c'è un gamlo yachluli, ma, o si può leggere anche come un'avversativa, ma su di me non hanno prevalso, oppure anche come anche che non hanno prevalso su di me. Dica che molto mi hanno perseguitato, ma che non hanno prevalso su di me. Dica anche questo. E poi dal versetto 3 c'è la, come dire, l'esemplificazione, non so come dire, sì, sul dorso, il mio dorso hanno orato gli aratori, però il Signore è giusto, e perciò proprio perché è giusto ha spezzato i legami degli empi. E poi l'invocazione, o la constatazione, sono confusi o siano confusi coloro che odiano Sion, c'è una parola molto forte, siano come l'erba dei tetti, è quell'erba che non si può raccogliere, e se non la si può raccogliere, chi non si può neanche, non si dà il caso di quelli che, come era in Israele, quelli che durante la mietitura, durante il raccolto, benedicevano quelli che raccoglievano, era perché era il segno della benedizione di Dio, siano come l'erba dei tetti o sono, perché non, è il segno che di questa situazione molto forte, insomma una punizione, che non si può dire nemmeno che il Signore vi benedice. Poi c'è l'ultimo versetto, per me è straordinario, quindi che va distinto dall'ultima parte dal resto del versetto, il versetto ottavo. Vi benediciamo nel nome del Signore. C'è, si può leggere anche così, in tanti modi, io l'ho letto così, c'è dall'inizio l'affermazione, lo dica Israele, che molto mi hanno perseguitato dalla giovinezza. Il Signore però non li ha lasciati prevalere. Si invoca la punizione, ma l'ultima parola qual è? Io penso che lo si possa mettere in bocca allo stesso Israele, è la fine della preghiera, vi benediciamo. È molto forte, eh? Vi benediciamo nel nome del Signore, voi che siete come quell'erba per cui uno non può neanche raccogliere e ricevere la benedizione di Dio. E qui non sta parlando di Israele, sta parlando di quelli che odiano Israele, quindi è poi l'ultima parola, vi benediciamo, e sta parlando al voi seconda persona plurale proprio in quest'ultimo caso, prima non ne parlava in seconda persona plurale, quindi anche questo è un indizio che è Israele che benedice, che continua a benedire, è invitato a ricordare la propria persecuzione, il proprio dolore, la propria sofferenza, è invitato a ricordare gli interventi di Dio, e perciò forse è anche invitato a benedire, a continuare la grande benedizione che tiene in piedi il mondo.